credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La radice nascosta. Per la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, una riflessione del padre Ottavio De Bertolis, della Compagnia di Gesù.
Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente e benvenuto al padre Ottavio De Bertolis, gesuita, professore alla Gregoriana e autore di varie pubblicazioni sul Sacro Cuore.
Grazie, buongiorno.
Padre Ottavio, oggi celebriamo la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, una solennità che rischia di passare un po' inosservata, sicuramente meno sentita e meno compresa rispetto a tante altre. E dunque il tentativo oggi con lei è proprio quello di fermarci a riflettere per comprendere il senso di questa solennità. Iniziamo dalla storia, dalle origini.
È un'origine relativamente recente, legata alle cosiddette apparizioni del Signore a Santa Margherita Maria. Però sarebbe molto sbagliato legare questa solennità e il suo significato a rivelazioni private che, come sappiamo tutti, di per sé non aumentano e non tolgono niente alla fede divina e cattolica che tutti professiamo. Le rivelazioni private sono un segno della libertà dello spirito, ma in fondo il Signore si degna semplicemente di ricordarci, per così dire, quando corriamo il rischio di dimenticare qualcosa, di ricordarci qualcosa di importante. Così è significativo che nel XVII secolo, cioè in quel periodo in cui la Chiesa attraversava una crisi molto profonda, si chiamava giansenismo, in cui Dio veniva visto come un giudice, Gesù Cristo ripropone a noi se stesso come amore. È vero, la festa del Sacro Cuore come tale è di origine relativamente recente, ma tutta la Chiesa, ovviamente, in tutta la sua storia, ha avuto a centro del proprio culto l'amore stesso di Gesù Cristo. Questo è stato espresso con simboli, cioè immagini molto diverse nel corso dei secoli, ma le immagini hanno un valore relativo, sono legate alla nostra storia, alla nostra cultura. E nei primi secoli noi troviamo la rappresentazione del buon pastore, il buon pastore che dà la vita per le sue pecorelle, il buon pastore che cerca la pecorella smarrita e se la carica sulle spalle. Sono immagini che a noi non appartengono più perché sono proprio di un'altra cultura, ma ci rendiamo benissimo conto che dietro questo c'è esattamente l'amore di Cristo. Ma possiamo andare avanti, vedere nel Medioevo. Tutti noi ricordiamo i nostri crocifissi, anche nelle nostre belle chiese medievali italiane. Tutti noi abbiamo osservato, forse ci è sembrato anche strano, la esasperazione, vorrei dire l'esagerazione con le quali sono state rappresentate le piaghe, soprattutto la piaga del costato. Io ho in mente alcuni crocifissi in cui si vedono quasi dei labbroni su questo costato trafitto, e come un getto di acqua e sangue, quasi come una cascata, che certo non è realistico, ma l'intenzione dell'autore non è quella di dare un'immagine realistica, ma di dare un'immagine teologica, come se dicesse: guardate, io ingigantisco, esaspero volontariamente questa immagine per vedervi che qui c'è il centro di tutto, è l'amore di colui che si lascia da noi respingere, e proprio perché si è lasciato da noi respingere ha vinto in se stesso l'inimicizia, proprio perché lui si è lasciato così trattare da noi ci ha chiamato amici. Ci scopriamo amici paradossalmente nel momento in cui scopriamo di averlo abbandonato. E in fondo è proprio questo il senso anche dell'immagine teologica che ci dice Giovanni. La spiritualità del Sacro Cuore è, diremo, a profondissime radici bibliche. Quando Giovanni dice: venne un soldato, ti trafisse il fianco con la lancia e subito uscì sangue e acqua, mi sembra di vedere una cosa stupenda, cioè Dio ha scelto ciò che tutti noi siamo capaci di fare, il male, ciò che accomuna tutti. Quel colpo di lancia in fondo dice simbolicamente come lui è stato trattato da ognuno di noi, dai suoi discepoli che lo abbandonarono, da noi, fino a chiunque altro. Bene, a quel colpo di lancia Dio ne ha fatto la chiave per aprire il suo cuore. Ha voluto che il suo cuore fosse aperto non dai nostri meriti, perché soltanto pochi giusti eccezionali nel corso di tutta la storia avrebbero potuto toccare il cuore di Cristo, ma ha voluto che il suo cuore fosse aperto da ciò che accomuna tutti noi, cioè il nostro peccato.
Dunque una solennità che ha profonde radici nella Sacra Scrittura, che poi nel corso dei secoli è stata vissuta da un punto di vista devozionale ma anche spirituale in vari modi a seconda dei contesti culturali. E veniamo ad oggi. Oggi qual è il significato di questo celebrare il cuore di Cristo?
E oggi probabilmente Dio non viene più visto come giudice, non viene proprio più visto, viene visto come estraneo, cioè non più visto. E proprio perché un estraneo non lo vedi nemmeno più. E in fondo per noi ricordare il cuore di Cristo è ricordare che e lui, se mi permette una citazione del Cantico dei Cantici, ecco, egli sta dietro il nostro muro, spia attraverso le fessure, guarda dalla nostra finestra, è l'ospite che bussa, che ci ha amato fino alla fine e che domanda di essere accolto, non per se stesso, non è lui ad aver bisogno di noi, siamo noi ad aver bisogno di lui. Oggi a noi pare strano la cosiddetta devozione dei primi 9 venerdì del mese, che è così tradizionalmente legata alla spiritualità del Sacro Cuore e che corrisponde a quanto il Signore chiese a Santa Margherita Maria, domando che nei primi venerdì, nei primi 9 venerdì del mese, i fedeli si accostino a me per promettere loro la stessa salvezza eterna. A noi sembra quasi una specie di assicurazione sulla vita eterna in questo caso, ma certamente non è così. Piuttosto va inteso come in un momento ben preciso in cui la Chiesa aveva paura di Gesù, non ci si accostava più all'Eucaristia. Gesù dice: no, venite tutti a me perché io vi ristorerò. E in qualche modo questi 9 venerdì anche noi oggi li possiamo fare, proprio perché è una nuova nascita, è un cammino di preghiera in fondo, di contemplazione del cuore di Cristo che proseguiamo per 9 mesi. Non si può per 9 mesi in fondo rimanere uniti a Gesù e senza con questo staccarsi dal peccato e iniziare o vivere una vita cristiana più profonda. Poi, se vogliamo, l'attività della Compagnia di Gesù, alla quale in qualche modo è legata la propagazione della devozione al Sacro Cuore, per esempio con l'apostolato della preghiera, ha proseguito questo messaggio, ma non solo della Compagnia di Gesù. La spiritualità del Sacro Cuore è un dono che è fatto a tutta la Chiesa. Pensiamo come nel corso del XIX secolo si siano moltiplicate, centuplicate direi, congregazioni religiose maschili, femminili, con il titolo del Cuore di Cristo.
Padre Ottavio, soffermiamoci un attimo sulla parola cuore. Noi oggi celebriamo il Sacratissimo Cuore di Gesù. Questa parola ha tanti significati, varie accezioni, ma in questo contesto particolare che cosa si intende?
La parola cuore è un'espressione simbolica, cioè poetica. Non va intesa nel significato scientifico. Il cuore è scientificamente un muscolo, ma come quando io dico... Quando il Salmo dice il tuo volto, Signore, io cerco. Bene, Dio non ha volto, nel senso che, essendo spirito, certo, c'è il volto di Cristo, ma il volto di Cristo non è un osso, l'osso, il teschio, il cranio di Gesù, intendo dire. E così il cuore di Cristo non è il muscolo cardiaco, ma come quando noi diciamo, hai visto quella persona, che buon cuore che ha, oppure un cuore gretto, come noi lo diciamo? Lo diciamo soltanto a seguito di una lunga consuetudine con quella persona. Quando noi siamo stati a lungo con lui, lo abbiamo conosciuto intimamente, ne abbiamo penetrato il senso del suo esprimersi, del suo essere. Intendo dire, il cuore di Cristo è la radice, la sorgente di tutto ciò che Gesù Cristo dice, fa, compie. Il cuore di Cristo è, per così dire, la radice nascosta di tutto ciò che lui mostra visibilmente. In fondo, noi possiamo pensare a Gesù, a tutto quello che lui ha detto e fatto, e tutto ciò che lui è nella sua stessa divinissima persona. Eppure dietro tutto quello che lui dice e fa sono tutte cose grandi, belle, stupende, perché ci mostrano il Padre, ma dietro questo c'è un qualcosa di ancora più grande che li riassume, li contiene, li condensa, vorrei dire, è il suo cuore. Allo stesso modo come una persona, dietro tutto quello che dice, fa, compie, c'è il suo cuore. Guardate, e c'è un punto molto bello, tutto il Vangelo di Giovanni è una meraviglia, ma mi sembra all'inizio del capitolo 12, li amò sino alla fine. E Gesù sulla croce dice, tutto è compiuto, cioè finito, fino alla fine. Come per dire, avete fatto tutto questo. La passione di Gesù non è come una tegola che gli è caduta in testa. Lui sapeva che gli sarebbe accaduta, ma l'ha accolta, accoglie noi così come siamo, per mostrarci fino a che punto ci ha amato. E questo non è solo il messaggio del Nuovo Testamento, è anche il messaggio dell'Antico Testamento, perché qui si può leggere i profeti, pensiamo a Osea, pensiamo a Ezechiele, pensiamo il Cantico dei Cantici, e poi rileggere in fondo tutta la scrittura, ecco, il cuore di Gesù è la cifra, la chiave di lettura, la password attraverso la quale leggere e decriptare, aprire il file che sembra chiuso e non apribile della scrittura. Tutti i salmi, guardate, questa è un'esperienza profondamente pasquale. Gesù Cristo si accosta ai suoi e spiega loro ciò che nella legge, nei profeti e nei salmi si riferisce a lui, cioè tutta la scrittura si riferisce a lui. Tutta la scrittura, dalla prima riga della Genesi all'ultima dell'Apocalisse, parla del suo cuore. Sta a noi trovarlo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Il cuore di Gesù, dunque, la chiave di lettura di tutta la scrittura, e tra i tanti brani nei quali è presente il cuore di Gesù, implicitamente o esplicitamente, lei ha scelto di commentare, di riflettere su il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dal capitolo 19 del Vangelo di Giovanni.
Ecco, questo brano è interessantissimo perché ha un triplice giuramento che non ha pari in tutta la scrittura. Chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero. È una testimonianza unica in tutta la scrittura, un triplice giuramento, come se Giovanni ci dicesse: guardate che questo è il centro del mio Vangelo. Gli evangelisti hanno a disposizione, diremo oggi, carta e penna per scrivere. Se avessero avuto a disposizione una macchina fotografica, una cinepresa, avrebbero a questo punto fatto uno zoom, cioè avrebbero focalizzato questo particolare, per così dire ingigantendolo, dando non un disegno realistico, esattamente come ricordavamo i crocifissi medievali che hanno queste squarci nel petto, che non sono realistici, però sono una lettura teologica, cioè sono una esasperazione voluta di un particolare per dire qui è condensato tutto. E infatti poi Giovanni ne dà la stessa, per così dire, interpretazione autentica. C'è una citazione non gli sarà spezzato alcun osso. Cosa sta citando? Sta citando l'Esodo, l'agnello pasquale. Chi vede il Cristo e crede in lui compie il vero Esodo. Bene, quello è l'uscita dall'Egitto. Quello è l'uscita dalle tenebre, l'uscita dalla schiavitù del faraone, che naturalmente sono figure simboliche. Chi crede in Cristo compie l'esodo. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, come per dire che tutta la storia si rivolgerà a colui che è il Signore della storia. Giovanni presenta la crocifissione come una intronizzazione del vero sovrano. Il sovrano si mostra nel suo trono e la sua sentenza è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Bene, direi che qui si adempie quel salmo che dice: misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Queste parole, che a noi sembrano tra di loro contraddittorie, si unificano nella scrittura, perché veramente Gesù, come sommo giudice che tornerà a giudicare vivi e morti, ma per noi avrà questa sentenza qui: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. Mi sembra che questa sia la grande assoluzione che lui ha dato a tutti noi.
Dopo averci raccontato la storia, l'origine della solennità che viviamo oggi, che è fortemente radicata nella Sacra Scrittura, e dopo aver accennato anche a un tipo di possibile devozione, quella dei 9 primi venerdì del mese, diamo anche qualche altra indicazione pratica, molto semplice, agli amici che ci seguono, su come venerare, onorare il cuore di Cristo.
Io, se dovessi dare un suggerimento ai nostri ascoltatori, io direi questo: la preghiera più bella, più profonda, vorrei dire, citando Gesù, metti la mano nel mio costato. Ecco, vogliamo mettere la mano sul costato di Cristo come Tommaso, cioè mettere il dito, appoggiare la mano sul suo cuore, facciamo l'ora santa. Cosa consiste? Prende l'avvio da quanto Gesù stesso chiese in Getsemani: restate qui e vegliate con me per un'ora, no? Non siete stati capaci di vegliare per un'ora. Gesù ci chiama il giovedì sera. Certo, lo possiamo fare quando vogliamo. Io personalmente lo faccio il giovedì sera, perché il giovedì sera è un kairos, cioè è un tempo opportuno. Non tutti i giorni sono uguali. Il giovedì sera, la notte, veramente facciamo memoria di quella notte in cui Gesù pregò per noi in Getsemani. A me consola tanto pensare che Gesù ha pregato anche per me, per tutti noi, in quella notte lì. Ha interceduto per noi. In fondo è l'amore con il quale lui ha visto ciò che noi avremmo fatto di lui. Quella stessa preghiera che ha fatto in Getsemani, lui ora la continua, perché risorto intercede per noi presso il Padre, il nostro buon sacerdote, che è sempre vivo a intercedere per noi. Ecco, a me piace, e lo consiglio a tutti, il giovedì sera uniamoci a Gesù nella sua preghiera, vegliamo e preghiamo meditando la sua passione. Si prende un brano del Vangelo e prendiamo la passione in tutto o in parte, ma ognuno si può sentire molto libero, si può pregare con i misteri dolorosi o con la Via Crucis, o anche semplicemente stando in silenzio, parlando a Gesù, come insegna Sant'Ignazio, a tu per tu, come un amico parla a un amico. Se dovessi fare una specie di confidenza, che non è una confidenza perché mi ascoltano tante persone, mi sembra di essere un pochettino come tra marito e moglie. Quando alla sera hai messo a letto i bambini, hai lavato i piatti, hai fatto tutto quanto, adesso ci sediamo in poltrone e parliamo un po' tra di noi. E stiamo un po' io e te. È una cosa che mi consola tanto e mi aiuta tanto.
Padre Ottavio, per chiudere, un'ultima precisazione. Quando si parla di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, cosa si intende?
La consacrazione al Cuore di Cristo è dire di sì al suo amore. Signore, amami, perché ne ho bisogno. Noi naturalmente abbiamo tanti testi di consacrazione al Cuore di Cristo, e bisogna pure ricordare che comunque la consacrazione è quella battesimale. Lui si è consacrato a noi. per loro io consacro me stesso. Lo dice lui nel Vangelo. E questo spinge noi a consacrarci a Lui. Ma cosa vuol dire consacrarci a Lui? Signore, mi offro il tuo amore. Cosa ti offro? Guardate, io una volta quando ero ragazzo pensavo di dover offrire a Gesù, tra virgolette, le cose buone che ero capace di fare, cioè i miei meriti. Senza saperlo, facevo quello che diceva San Paolo quando dice cercavo la giustificazione nella legge, cioè nelle mie opere buone, ma la giustificazione nella legge non la trovi mai, perché la legge ti mostra che sì, fai delle opere buone, ma ne fai anche tante di cattive. E alla fine non riesci mai a eliminare del tutto. E allora se è lì che cerchi il tuo giusto rapporto o giustificazione con Dio, come fai? Poi il Signore mi ha fatto capire, perlomeno mi sembra che mi abbia fatto capire, che io posso offrire a Lui non solo le cose buone, i miei meriti, che anzi sono anche un po' pochini, ma posso offrire la mia debolezza. Cioè, Dio ha scelto ciò che è ignobile, disprezzato, perfino da me, ciò che ha amato me stesso, il che significa non un uomo ideale. Di uomini come sono rappresentati dalla legge, io insegno filosofia del diritto, la legge è sempre una idealizzazione di un uomo. E la legge crea sempre vicini e lontani, amici e nemici, puri e impuri. Ma Gesù Cristo ha annientato la legge perché ha amato noi stessi, cioè non quell'uomo ideale che noi dovremmo essere. E perciò per me rivolgermi al cuore di Cristo è una fonte di infinita confidenza e lo consiglierei a tutti quanti, anche a quelli che si sentono sempre a torto, però molte persone si sentono estranee o lontane, se non da Gesù Cristo, almeno dalla Chiesa o dai sacramenti. E perciò io consiglierei a tutti quanti, dici ma con che parole? Ma sono le parole, sono mica delle formule magiche. Diciamo, Signore Gesù, ho bisogno di te, ho bisogno del tuo amore. In fondo la peccatrice, quando si è buttata ai piedi di Gesù, non ha mica detto niente, ha pianto. E Gesù le ha perdonato tutti i peccati. E così il buon ladrone non si è consacrato anche lui a secco cuore, quando gli ha detto, Signore, ricordati di me. Oppure quello che diceva il cieco nato, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me peccatore. Cosa è di più facile? E lì c'è tutto e nasce dal nostro battesimo.
E siamo in chiusura, grazie padre Ottavio De Bertolis, professore di filosofia del diritto presso la Università Gregoriana, autore di varie pubblicazioni sul Sacro Cuore di Gesù.
A voi e buona festa.
Buona festa anche a lei. Ci lasciamo ascoltando una parte di una poesia di Giuseppe Ungaretti, Mio fiume anche tu. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo. Il tuo cuore è la sede appassionata dell'amore non vano. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo, santo, santo che soffri, maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, santo, santo che soffri, per liberare dalla morte i morti e sorreggere noi infelici, vivi, d'un pianto solo mio non piango più. Ecco, ti chiamo santo, santo, santo che soffri.
La radice nascosta. Per la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, una riflessione del padre Ottavio De Bertolis, della Compagnia di Gesù. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.